La prima volta che ho chiamato davvero casa un posto diverso è stato in Inghilterra, in una grande città universitaria. In breve ho conosciuto quelli che sarebbero diventati i miei migliori amici. L, olandese, M, norvegese, T, finlandese, A, brasiliano, A, di Hong Kong. Il mondo non mi era mai sembrato così grande e pieno e così accessibile nello stesso momento. E la sera stessa del mio arrivo, ad una festa universitaria, ho conosciuto anche S, un ragazzo norvegese di un anno più grande di me. In Italia, infatti, siamo abituati a vedere uomini che si fanno in quattro per corteggiare le ragazze, mentre in Nord Europa la situazione è più paritaria, per cui lui si aspettava dimostrazioni di interesse da parte mia, che complice la timidezza non arrivavano. Ricordo quei momenti con tenerezza. Il primo appuntamento al pub Five Swans, la sera in cui mi ha riportato a casa dopo la mia prima sbronza seria e mi ha fatto bere un litro d'acqua. Il pomeriggio in cui abbiamo visto L'Isola dei Cani al cinema perché era un fan di Wes Anderson. Quella volta in cui ci siamo guardati negli occhi per 3 minuti perché aveva letto da qualche parte che a farlo si restava legati all'altra persona per sempre. Man mano che terminavano gli esami, gli amici dell'Erasmus iniziavano a tornare a casa. Bisognava prenotare il volo di ritorno, solo andata. Mancavano 2 settimane, era ancora una vita. Mi aveva lasciato una lettera, una cosa romantica, con il suo indirizzo di casa in Norvegia, per rispondergli. In realtà non l'ho mai fatto perché il romanticismo mi riesce male. Non ci siamo sentiti per un bel po' dopo il nostro ritorno a casa. Solo dopo molti mesi abbiamo ripreso a parlare su Facebook. Oggi siamo amici, stiamo progettando di incontrarci a Berlino un giorno, finito il Covid. Andiamo in Grecia, la mia classe era tutta femminile. L'atmosfera era quella che esiste solo durante il quinto superiore. Arriviamo a Brindisi per imbarcarci sul traghetto, 17 ore di traversata. In fila dietro di noi ci sono altre classi, appartenenti a un quinto delle industriali, composte per il 90% da ragazzi. Ovviamente cosa poteva capitare se non gemellare le due classi? Siamo state tutta la traversata con loro, a bere, fumare, chiacchierare e ridere un sacco. Alcune mie amiche si erano scambiate il numero con alcuni di loro. I nostri itinerari erano leggermente diversi, ma li ribecchiamo per sbaglio 4 giorni dopo, per le vie di Atene. In quella discoteca ho conosciuto lui. Ballavo con alcune amiche, cercando di scansare quelli che ti si piazzano dietro, e lui da lontano mi fa «Vieni, vieni» con l'indice. Non so perché sono andata a ballare con lui, non è esteticamente il mio ideale, se esiste una cosa del genere. Fatto sta che abbiamo ballato tanto, mi ha offerto da bere e abbiamo ballato ancora, poi mi ha chiesto di uscire fuori per parlare. Lì abbiamo chiacchierato e passeggiato per mezz'ora prima che mi baciasse, finché non ci ha interrotti uno di quei tipi che vendono rose, ed è così che ho ricevuto la mia rosa. Alla fine mi sono venute a chiamare le mie amiche e sono andata via. Ma i ragazzi ci hanno raggiunto in albergo, dove ho passato la notte nella hall, tra baci e chiacchiere. Il giorno dopo saremmo ripartite. Avevo il numero. Lui abitava a 400 km di distanza da me. Nel settembre del 2016 ero una studentessa di lingue all'Università Cattolica. Studiavo russo, ma avevo imparato poco, così avevo deciso di trascorrere un mese a San Pietroburgo e studiare lì la lingua, immersa nella cultura locale. Il primo giorno di lezione vengo assegnata a una classe con una professoressa molto dolce. I miei compagni di classe provengono da varie parti d'Europa, ma c'è anche uno studente estremamente rumoroso e dalla risata potente. Il mio stordimento iniziale me lo fa odiare dal momento uno, ma non potevo negare che quel belloccio aveva qualcosa che mi incuriosiva. Un giorno decisi di scendere nella zona fumatoria, alla pausa, lui fumava al tempo, e di provare a chiacchierarci. Subito ci siamo trovati, era divertente, simpatico, alla mano, super piacevole. Ci siamo scambiati i numeri e da lì è iniziato tutto. Durante quel mese io ed essi siamo andati a Mosca con un treno notturno. Abbiamo passato il viaggio a parlare sottovoce nella nostra cuccetta e penso sia stato quello il momento in cui abbiamo capito che in qualche modo si era creato un legame e che i nostri destini erano intrecciati. Io e Elle ci siamo conosciuti ancora prima di conoscerci davvero. Grazie a Intercultura, sia io che lui eravamo partiti nel lontano agosto del 2017. Lui per la fredda e misteriosa Russia, io invece diretto verso l'esuberante e caldo Brasile. Il primo vero incontro è stato nella mia città, qui in Italia, dopo il nostro rientro, dove Intercultura organizzò un seminario a cui parteciparono i volontari di altre città. È da quel giorno che abbiamo iniziato a scriverci, a vederci, fino a quando non c'è stato il primo bacio. La tratta Matera-Trani non rientra nei viaggi all'estero, eppure per la durata assurda del tragitto in treno sembrerebbe che stia andando oltre qualche confine, forse attraversando anche qualche fuso orario. Fatto sta che dopo la maturità siamo finiti per distanziarci ancora di più, io a Bologna e lui a Bari, entrando in una relazione a distanza a tutti gli effetti. Ma al momento siamo entrambi nella dotta rossa e grassa Bologna, potendo godere del tempo insieme quanto e quando vogliamo. Ma già l'anno prossimo partirò per 6 mesi in Perù, ritornando a quella strana normalità che la nostra relazione ha sempre conosciuto e in cui è nata. Ciao, io sono Viola e questo è Amore Pendolare, un podcast indipendente e autoprodotto che raccoglie le voci, le storie e le statistiche di chi ha vissuto o vive ancora una relazione a distanza. Quelle che avete appena ascoltato sono le esperienze e le riflessioni delle persone che hanno deciso di partecipare alla realizzazione di questo episodio, che è dedicato agli amori nati, cresciuti o mantenuti in vita all'estero. Per farlo è stato sufficiente inviare una mail all'indirizzo amorependolare@gmail.com, all'interno della quale chi ha voluto ha condiviso con me e con voi che state ascoltando ricordi e pensieri sulle loro esperienze in campo amoroso durante dei viaggi all'estero. Il dibattito geografico odierno affronta nel 2006 una svolta teorica fondamentale, sia di natura argomentativa che metodologica. Con la pubblicazione di On the Move, Mobility in the Modern World di Tim Creswell, si afferma infatti il New Mobilities Paradigm, ovvero il nuovo paradigma della mobilità. Ma cos'è la mobilità? Nel suo saggio Creswell la descrive come una sorta di evoluzione del concetto base di movimento, che invece viene presentato come il risultato di un semplice spostamento da un punto A a un punto B, quindi della dislocazione di un corpo tra due poli opposti. È un atto puro, un gesto neutro senza ripercussioni o antefatti di cui tener conto. Movimento è quindi la parola con cui si indica una semplice forma di transito che non si preoccupa né della propria direzione né di avere una destinazione o uno scopo. Al netto di ciò, tuttavia, è facilmente intuibile quanto in realtà sia difficile mettere in pratica un'azione del genere. Basti pensare a come, anche quando scegliamo di farci un giro per il puro gusto di camminare, spesso lo facciamo per sbollire i nervi, per distrarci, per trascorrere del tempo da soli o per mille altre ragioni ancora. Come esseri umani, non siamo capaci di trascendere il fatto che abbiamo un determinato vissuto e che da lì si sviluppa una specifica forma mentis. Che abbiamo dei preconcetti, dei desideri, delle ambizioni e delle idiosincrasie, degli obiettivi e inevitabilmente dei punti di partenza sociali, culturali ed economici che non possono fare a meno di influenzare il nostro incedere. Tutto questo implica un processo di significazione del movimento. Il movimento, cioè, viene caricato di significato. Non si tratta più quindi di uno spostamento lineare tra un punto A e un punto B. Quanto piuttosto di un gesto più complesso e stratificato che adesso risponde a un come, a un da dove e verso dove, a un quando e a un perché. Tornando al pensiero di Creswell, dunque, se l'intera età moderna aveva ruotato attorno al concetto di metafisica sedentaria, cioè a un modo di immaginare il mondo come un elemento immutabile e definitivo, e a una rappresentazione di esso tramite modelli statici come il mappamondo o la carta geografica, a seguito della Mobility's Turning Geography, la concezione del mondo viene subordinata alla mobilità, che rappresenta a tutti gli effetti una nuova ed efficace forma di immaginazione geografica. Ma perché abbiamo bisogno di una nuova forma di immaginazione geografica? Beh, perché il mondo non è più monolitico, statico e definitivo da un bel po', per esempio. Indipendentemente dai processi di globalizzazione e di omogeneizzazione culturale, infatti, è chiaro anche da un punto di vista meramente pragmatico come il mondo, e nello specifico l'esperienza che se ne fa, cambi in base alla natura del soggetto che decide di rapportarvisi. Giusto per fare qualche esempio, immaginiamo una panchina. Quante vite diverse ci si possono sedere sopra? Una persona anziana che prende il fresco e si riposa, una coppia che si bacia, un uccello che interrompe il proprio volo per scorgere qualche briciola da beccare. È sempre la stessa panchina, ma l'uso che ne viene fatto e il significato che assume varia ogni volta. Ogni sua interpretazione è legittima e complementare alle altre. dato che tutti, tutte e tutto, siamo strutturalmente incapaci di conoscere la panchina in toto, perché per farlo non possiamo evitare di coinvolgere il nostro punto di vista, le nostre esigenze e il nostro bagaglio di conoscenze, in una parola, tutta la nostra parzialità in materia. Ciò significa quindi che in questa nostra società postmoderna, una persona è in grado di conoscere pienamente il mondo solo in virtù della significazione particolare del proprio movimento, dando vita perciò a una sua pratica esperita e incarnata. Cosa significa? Cercherò di essere il più chiara possibile. Quando parlo di pratica, faccio riferimento a un modo di agire profondamente radicato nel mondo, dato che con le nostre azioni possiamo generare un cambiamento nello spazio che ci circonda. Ad esempio, posso trasformare un terreno in un orto se lo lavoro, o posso fare di un edificio la mia scuola se la frequento giornalmente. Quando invece parlo di esperienza, mi riferisco all'idea di un mondo vissuto in prima persona, grazie alla quale la tradizionale distanza tra soggetto uomo e oggetto mondo, una concezione che è stata propria appunto dell'età moderna, viene meno, favorendo così di fatto un intimo ricongiungimento tra uomo e paesaggio. Di conseguenza, il soggetto postmoderno è una categoria sociale alla quale tutti, tutte e tutto noi apparteniamo, essendo frutto dell'agire, dell'esperire e dello stare nel mondo, nel quale è sempre situato. Riconoscendo tutto questo, come umanità abbiamo compiuto una svolta verso la pratica del mondo. Un gesto che sta in profonda relazione con il processo di costruzione della nostra identità e la corporeità. È stato infatti appurato che la sola conoscenza del mondo che possiamo avere è parziale, relativa e mai neutrale, perché nasce da un punto di vista individual specific, incarnato e situato, sia nel mondo che nella sua esperienza. Riassumendo quindi in maniera un po' approssimativa, potremmo dire che ormai oggi non si ricerca più una geografia scientifica, quanto piuttosto una geografia esperienziale, perché di fatto sono le singole soggettività con le loro storie e i loro obiettivi che praticano il mondo a viverlo davvero. Di conseguenza, questo cambiamento di percezione geografica, che si è slegato ormai del tutto da una relazione a distanza col mondo e dall'autorità di una presunta massa di individui neutrali, ha permesso la nascita di una molteplicità di narrazioni specifiche nate proprio a partire dalla pratica quotidiana dello spazio. In questa puntata vorrei dare spazio proprio a questa tipologia di racconti, ragionando assieme a voi sulla porosità dei confini, che sono sempre più simili a delle soglie liminari da attraversare e superare, piuttosto che a degli strumenti capaci di descrivere delle distinzioni nette e rigidamente binarie, e sulla logica di contaminazione e di contagio, che già molto prima della pandemia aveva iniziato a riguardare sempre più generazioni di giovani. Io ne sono un esempio. Ho sempre avuto chiaro che non avrei mai voluto vivere la mia vita da adulta nel paesino in cui sono cresciuta, certa che ci fossero altre forme di vita al di là dei confini comunali. Ci è voluta l'università, prima in un'altra provincia e poi in un'altra regione per darmene conferma. Malgrado questa smania di partire, partire per sempre e non tornare, non ho però mai avuto l'esigenza o più verosimilmente il coraggio di lasciare l'Italia, fosse anche solo per breve periodo. Ma a contrario mio, moltissime altre persone non se lo sono fatto ripetere due volte, ed è a loro che oggi passo il microfono. Cominciamo col citare qualche numero, che sicuramente in questo momento non sarà la cosa più emozionante del mondo, ma è necessario per comprendere il contesto in cui ci muoviamo e soprattutto per creare un po' di hype. Iniziamo. Stando al report annuale del 2018, nelle ultime 3 decadi più di 10 milioni di persone hanno partecipato al progetto Erasmus+, programma di mobilità studentesca dell'Unione Europea, nato il 15 giugno 1987. Nell'anno di stesura del report sono stati effettuati degli investimenti in più di 850.000 mobilità studentesche, a fronte di un aumento del 10% dei propri fondi rispetto ai bilanci del 2017, che hanno permesso il finanziamento di 95.000 organizzazioni europee e la creazione di più di 23.000 progetti. Il raggiungimento di questi obiettivi ha inoltre fatto sì che la Commissione europea presentasse la proposta di duplicare il budget relativo al programma Erasmus nel corso dei prossimi 7 anni, raggiungendo la cifra di 30 miliardi di euro. Coerentemente a questo, anche l'undicesimo rapporto dell'Osservatorio di Intercultura del 2019 registra che oltre 10.000 studenti delle scuole superiori, per la precisione 10.200, hanno deciso di frequentare il quarto anno del loro corso di studi all'estero, pari a un incremento del 38% rispetto al 2016 e a uno del 191% rispetto al 2009. Ciò ha chiaramente determinato un incremento del numero di istituti scolastici coinvolti nell'iniziativa, dove accanto ai licei e agli istituti di istruzione superiore, che ancora risultano essere le tipologie di scuole ad oggi maggiormente internazionalizzate, si affiancano anche più istituti tecnici e scuole professionali rispetto agli scorsi anni, indice del fatto che finalmente il fenomeno sta diventando sempre meno elitario e più accessibile a diverse categorie di studenti. A tal proposito, infatti, è importante sottolineare che il 78% dei partecipanti al programma promosso dal MIUR, risultato idoneo a usufruire di una borsa di studio, totale o parziale che fosse, ha dichiarato che senza di essa non avrebbe potuto fare un'esperienza del genere all'estero, ma che a seguito di questa occasione, resa possibile da un fondo di circa 10.000 euro messo a disposizione da Intercultura e da alcuni sponsor, l'86% dei borsisti Intercultura si sia laureato, una percentuale di gran lunga superiore sia alla media nazionale che a quella europea, mentre il 79% di loro dichiara di aver sempre trovato o cambiato lavoro con facilità. Come se ciò non bastasse, il 41% del campione confessa inoltre di aver raggiunto un livello di benessere socio-economico più elevato di quello della propria famiglia di origine e migliore di quello ottenuto dai coetanei che non hanno vissuto la medesima esperienza, ribadendo così l'effetto di ascensore sociale che sembra essere sotteso al programma di intercultura e in generale ai periodi di studi trascorsi all'estero. Questi dati trovano un riscontro nel concetto di natura biologicamente culturale degli esseri umani introdotto da Barbara Rogoff in La natura culturale dello sviluppo, un testo del 2004 edito da Raffaello Cortina Editore. Qui Rogoff suggerisce che all'interno dei processi di apprendimento e di sviluppo sussista un rapporto di reciprocità dinamica tra individuo e cultura, tale per cui si viene a creare una forte interdipendenza tra gli aspetti biologici, individuali e socioculturali nell'intero processo di sviluppo di un essere umano. Semplificando, possiamo affermare senza alcun dubbio che uno specifico contesto culturale influisce in maniera significativa sullo sviluppo di un individuo. Basti pensare banalmente alle diverse tipologie di risorse a cui accedono giovani nati in periferie o in paesini minuscoli rispetto a chi invece nasce in grandi città. Secondo Rogoff, tutto ciò è riconducibile a cinque ragioni specifiche. Innanzitutto, la cultura non può essere intesa semplicemente come un qualcosa che fanno gli altri, perché tutti gli individui nel loro quotidiano partecipano alla sua costruzione e definizione, non potendo infatti astrarre in alcun modo l'esperienza del mondo dal proprio punto di vista, come dicevamo prima. Secondariamente, proprio perché siamo tutti immersi in un determinato contesto socioculturale, a partire dal quale osserviamo e giudichiamo gli altri, sia lo studio della nostra cultura che quello della cultura altrui necessita dell'assunzione di una prospettiva per contrasto. E oltre a questo, le pratiche culturali sono sempre correlate tra loro e si influenzano a vicenda, dando così vita a diversi modelli culturali, il che implica che le comunità culturali si evolvano continuamente al pari degli individui che vi prendono parte. E che sia evidente a fronte di tutto questo come non esista un modo a prioristicamente migliore di fare le cose, dato che lo sviluppo e l'apprendimento possono costituirsi sia in contesti diversi che in modi molto diversi, senza che però questo determini l'affermazione di modi di agire intrinsecamente più giusti di altri, ma anzi favorendo un atteggiamento di apertura a diverse possibilità, ciascuna delle quali non esclude l'altra. Ora, è chiaro che apprendere qualcosa da altre culture non equivale a rinunciare alle proprie abitudini o pratiche, ma semplicemente corrisponde al sospendere per un momento le proprie certezze e esperire dei fenomeni culturali prescindendo dai nostri giudizi di valore. Per fare questo è necessario immergersi totalmente in una cultura diversa dalla propria, sperimentando quello che Rogoff chiama shock culturale e che Luisa Molinari, Paola Corzano e Ada Cigala, nel saggio Psicologia dei processi di sviluppo e di adattamento, identificano con la fatica del contatto con il nuovo e con lo sconvolgimento profondo che si prova quando si comincia a interpretare le proprie usanze o pratiche culturali come possibilità piuttosto che come modi naturali. Anche A conferma implicitamente questo assunto, quando, rispetto alla sua relazione nata in Erasmus, racconta: "Ho imparato tanto da quella relazione. Ho imparato che in Italia siamo un po' snob sul cibo e che anche gli assurdi accostamenti norvegesi sembrano il piatto più buono del mondo se li prepara la persona a cui vuoi bene. E comunque il riso col pollo e l'ananas lo preparo ancora perché è una figata." Oltre al cibo, però, anche la cavalleria può diventare motivo di scontro se ti rapporti con qualcuno che proviene da un background socioculturale radicalmente diverso dal tuo. A.S., infatti, prima di fidanzarsi hanno dovuto scendere a patti con la timidezza di lei, interpretata come disinteresse da lui, e dalla presunta indifferenza di lui, nata invece da una concezione vintage della galanteria che qua in Italia regola ancora in maniera rigida moltissime relazioni interpersonali. A tal proposito, Harry ricorda: "Perché un uomo dovrebbe pagarmi il drink o il caffè? Come mi ha detto lui, è bello anche che una ragazza voglia prendersi cura del fidanzato, offrendo per lui. Ne discutevamo in un bar gestito da italiani, dove volevo fargli provare l'espresso e il gelato. Avevo pagato io la merenda, quando un cliente italiano di mezza età ci ha guardato sconvolto e ha intimato a esse perlomeno di comprarmi un mazzo di fiori, dopo averlo costretto ad assistere a una scena così sconcertante. Abbiamo riso un bel po', ma alla fine sono tornata a casa con un mazzo di fiori arancioni e bizzarri, che mi hanno invaso la camera da letto di petali secchi per una settimana." E quella di Anne non è certo un'esperienza isolata, basta ascoltare quello che Bill racconta. "Una cosa che mi è proprio rimasta in mente come differenza culturale è il bisogno italiano di toccarsi, sbaciucchiarsi, stare vicini e cose simili. È capitato che io dovessi andare da una mia amica, mentre sarebbe tornata a casa. Ci salutiamo e lui mi dà un bacio sulla guancia. Io, seguendo un riflesso naturale, gli dico: 'Guarda che non sono una tua amica, che mi dai un bacio sulla guancia.' E lui: 'Guarda che io non bacio i miei amici da nessuna parte.' Ed effettivamente è vero, loro in America si abbracciano per salutarsi, mica si baciano. E quando invece si frequenta una persona italiana, invece, cosa succede? Ovviamente c'è più complicità, sostiene P, ma in realtà c'è con tutti gli italiani che te frequenti all'estero, perché puoi parlare senza bisogno di parlare sottovoce di quello che vuoi. Ora, le persone non è proprio vero che non ti capiscono. Ma modulando in un certo modo la voce o pronunciando alcune parole invece di altre si può fare. Con banali codifiche crei un linguaggio che nessuno per strada parla. Io sono una persona che ama sentirsi libera ed è un lato di me che amo, ma che allo stesso tempo mi ha sempre fatto percepire come sbagliata o inadatta a una relazione. Quando ho deciso di partire per l'Erasmus, non ho dubitato nemmeno un secondo e non ho nemmeno pensato che a lui non potesse andare bene. Questo non perché non lo amassi o perché non mi potesse mancare, ma perché per me è inconcepibile che una persona che mi ama possa limitarmi. Il problema di quando fai un'esperienza all'estero per un periodo limitato è che ti senti davvero dentro una bolla. Tutto quello che è a casa lo lasci a casa e lì, con persone che non sanno nulla di te, ti senti quasi come se fossi una persona diversa. Per questo mantenere un rapporto con chi sta a casa è molto difficile, perché per l'altra persona non è cambiato nulla e molto spesso non lo capisce. Il tempo quando sono fuori casa scorre incredibilmente veloce. Io di base sono una persona solitaria, mi piace stare in compagnia, ma ho alcuni affetti fissi che rimangono sempre. Le conoscenze all'estero sono state spesso brevi ma intense, e i rapporti in generale me li vivo a quel modo, perché penso serva tempo e dedizione per creare legami forti e stabili. Sono rarità le relazioni che mantengo anche una volta a casa, e sinceramente con E all'inizio pensavo sarebbe morta lì, come è accaduto con altre amicizie. Gli affetti di casa li mantengo anche da lontano, con chiamate e messaggi, e mi ha in realtà aiutato a capire chi ci tenesse davvero e chi no. Probabilmente il tempo è volato all'estero, ma me ne sono accorto solo quando sono rientrato. Ho conosciuto tanta gente, tantissima, diversa. Ogni scambio, positivo o negativo, è stato arricchente. Tuttavia, le persone che ho fatto fatica a lasciare andare al mio ritorno sono poche, e con queste siamo ancora in contatto. Diverso è stato il mio approccio con le persone che ho lasciato a casa. Io stavo cambiando, loro anche, ma con velocità diverse. Lasciare andare quelle persone è stato meno difficile. cambiato il mio modo di percepire il tempo dopo questa cosa e a posteriori dico che è stato rallentato. Per un mese abbondante non conoscevo nemmeno questa ragazza e poi c'è stato un periodo in cui non stavamo insieme per niente, non scopavamo nemmeno. Benché questo tempo corrisponda ad almeno il 40% del mio Erasmus, i miei ricordi ammontano a meno, forse al 10%. È come se quel tempo fosse passato molto più velocemente rispetto al dopo. In una settimana io 4-5 notti le passavo con lei, senza tornare a casa mia. Questo è stato strano. Abbiamo convissuto senza stare insieme, di fatto, in un seminterrato super disordinato, col freddo perché non c'era il riscaldamento. Se fosse stata una convivenza vera sarebbe stato a livello di nervi altissimi, però ci muovevamo su questo equilibrio e ci stava bene. Quelle che ho appena letto sono le riflessioni di A, B, L e P e credo sia particolarmente interessante il fatto che tutte presentino dei punti di contatto con il pensiero di Henri Bergson, verosimilmente il più grande rappresentante dello spiritualismo francese. Rifiutando l'idea che l'unica forma di conoscenza della realtà possibile per l'uomo sia quella scientifica, rigorosamente basata su fatti misurabili e quantificabili in maniera netta, Bergson si concentra sull'interiorità degli individui, sul loro spirito e sulla loro coscienza, interpretandoli come una realtà diversa da quella razionale e per questo non riducibile al mero studio dei fatti naturali. A suo dire, il vero compito della filosofia è quello di indagare questa particolare realtà, prendendo le distanze sia dal metodo di analisi che dall'oggetto proprio della scienza. In Saggio sui dati immediati della coscienza, il filosofo argomenta questa posizione, operando una prima distinzione tra due concetti diametralmente opposti. Da un lato il tempo omogeneo, misurabile, e dall'altro la durata interiore di un evento, che presentandosi come una forma di accrescimento qualitativo continuo, si rivela refrattaria a ogni forma di misurazione. Ma cosa significa tutto questo? Sostanzialmente, il tratto essenziale che caratterizza e costituisce questa forma di percezione temporale individuata da Bergson, la durata appunto, coincide con il vissuto affettivo di chi la esperisce. Siamo quindi di fronte a due prototipi di tempo diverso. Da un lato il tempo della scienza, un tempo spazializzato perché inteso come una successione di momenti equamente distanti l'uno dall'altro, tutti uguali e tutti misurabili, che è possibile scandire in maniera regolare e immaginare come il movimento delle lancette di un orologio, che in un quadrante occupano appunto delle posizioni diverse man mano che i minuti trascorrono, e un tempo reversibile, perché proprio come accade per gli orologi, può ripresentarsi uguale a se stesso giorno dopo giorno. Dall'altro lato, però, c'è il tempo della vita, che Bergson stesso, in Introduzione alla Metafisica, descrive come un gomitolo di filo, una valanga, che continuamente mutano e crescono su se medesimi, rispetto al quale, cito, il nostro passato ci segue e si ingrossa senza sosta del presente che raccoglie sul suo cammino. È questo il tempo, inteso come un continuum, che scorre senza soste e all'interno del quale si sovrappongono eventi passati, presenti e futuri, e che misura ciò che noi individui percepiamo effettivamente attraverso la nostra coscienza, costituito da momenti irreversibili che non potranno mai più ripresentarsi, e perciò qualitativamente diversi l'uno dall'altro. Quando parla di questo tempo, Bergson sceglie il termine durata per sottolineare il fatto che all'interno di esso non è possibile distinguere e isolare nessun momento dall'altro e che conseguentemente ogni elemento è allo stesso tempo sia il prodotto del passato che il frutto di un'esperienza nuova. Procede a ritmo irregolare, ammettendo salti, riduzioni e dilatazione, tanto che ore, giorni e anni perdono le loro durate canoniche e variano, confondendosi e modificandosi a seconda dei contesti, delle esperienze individuali e dalla necessità del momento. Non essendo infatti riducibili a una successione meccanica astratta, la visione che si ha del passato è per forza di cose soggettiva, perché fa riferimento a un tempo, quello della vita, che è costantemente rielaborato e filtrato dalla nostra coscienza. Se quindi l'interpretazione del tempo adottata dalla scienza di fatto è una creazione astratta dell'uomo, il quale a un certo punto della sua storia ha avuto bisogno di inventare una convenzione del genere per rispondere a delle esigenze pratiche che necessitavano di ordine e stabilità, la durata descrive invece il tempo concreto, vissuto e percepibile con la memoria e la coscienza. È una novità assoluta in ogni istante, perché nasce da un perpetuo processo di creazione e conserva integralmente tutto il passato, perché, come ribadito da Bresson stesso, la durata è riconoscibile quando, cito, il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo stabilire una separazione tra lo stato presente e quello anteriore. La durata è inoltre una eterogeneità pura, entro cui non vi sono qualità distinte, riprendendo le parole del filosofo, ed è perciò un fluire continuo, perché ciascuno stato della coscienza fluisce in stati successivi, formando un tutto dinamico, un flusso senza sosta dove gli istanti si compenetrano mutualmente, tanto da non poter essere più separati. Sulla base di ciò, inoltre, possiamo fare un'ulteriore considerazione. Se ogni nostra azione spirituale, come ad esempio il formulare una decisione o un pensiero, non può in nessun modo essere ridotta a una mera concomitanza di cause necessarie e esterne, come facciamo ad esempio quando motiviamo un litigio con qualcuno riconducendo la sua origine a delle ragioni specifiche che ci hanno fatto arrabbiare, allora è quello che siamo, pensiamo e facciamo che ci caratterizza e dipende dal nostro passato, dal presente e da come ci immaginiamo il futuro. In questo scenario, dunque, la memoria coincide con la conservazione integrale del nostro passato a livello inconscio, mentre il ricordo è quell'immagine a cui il nostro cervello si aggrappa, recuperando una parte specifica della nostra memoria in vista di un'azione. In tutto questo, la percezione è invece quella facoltà mentale che ci permette di selezionare i dati che ci sono più utili e a partire dai quali è spesso possibile far affiorare un ricordo. E nello specifico è ciò che accade a B, a cui magari vedendo qualcuno grattare del parmigiano torna in mente quanto tempo ci è voluto per convincere del fatto che quel formaggio sulle uova fosse oggettivamente troppo ben di Dio sprecato, o ad A, che ascoltando capolavori degli anni Ottanta come Africa e Don't Stop Believing, torna con la memoria al suo Erasmus in Inghilterra e alla musica che era sempre la stessa durante le loro uscite in discoteca, tornando a rivivere tutto come se davvero niente fosse cambiato, trascorso o interrotto. Un'ora non è solo un'ora, scrive Marcel Proust, né Alla ricerca del tempo perduto. È un vaso colmo di profumi, di suoni, di progetti, di climi. Eros Tarditi, nell'articolo Bresson e il concetto di tempo, proponendo un interessante confronto fra la concezione del tempo del filosofo francese e alcune riflessioni di Pirandello, offre un'immagine particolarmente suggestiva al riguardo. L'uomo come soggetto partecipe di un moto continuo, di un flusso vitale che vorrebbe capire e schematizzare per riportarlo a una legge capace di dominarlo e declinarlo secondo specifiche esigenze. Se, come scrive l'autore siciliano dell'umorismo, la vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi, queste forme, allora, che poi non sono altro che i concetti e gli ideali a cui noi tutti, tutte e tutto, cerchiamo di rimanere fedeli e coerenti, risultano inutili e inadeguate, perché più ci si sforza di produrre forme inevitabilmente fittizie, più ci si allontana dalla realtà. Il tempo quindi altro non è che l'ennesima forma inventata dall'uomo per soddisfare il suo desiderio di dare un ordine alla realtà e di sottrarla al caos. È una forma fallace, falsa e inconsistente, al contrario della vera nozione di tempo, che rimanda appunto al concetto di durata e tempo soggettivo, scandito di volta in volta secondo la coscienza di ogni singolo individuo. Ogni individuo, conclude infatti Tarditi, è quindi un mondo a sé stante che può sfiorare gli altri, ma che non può essere comunicato, in quanto manca qualsiasi termine comune di riferimento. In sostanza, coscienza significa memoria, sia secondo Tarditi che secondo Bresson, e il ruolo di passato nella vita cosciente è molto più attivo e importante della vita cosciente stessa. E forse è per questo che per capire l'Erasmus, intercultura e in generale tutte le esperienze di studio e lavoro all'estero, tocca viverle. Alla fine le esperienze dell'Erasmus sono i contatti che ti restano. A conti fatti, se ci riesci, ti sembra di aver fatto un Erasmus compiuto. Se perdi tutto, è tabula rasa. Però Probabilmente se non ci fosse stata la distanza, con questa persona avrei perso i contatti. In più è la persona con cui hai fatto l'Erasmus e comunque vuoi in qualche modo mantenerci i contatti, perché è qualcosa che ti deve restare di quell'esperienza, constata P. Il nostro rapporto, aggiunge, è stato avvalorato non solo dalla distanza, ma anche dall'esperienza in sé. Non è detto che queste persone diventino più amici di quelli che lasci a casa. Magari non ci vediamo così spesso, ma ogni tanto dobbiamo farlo e ne abbiamo l'esigenza. Non possiamo fare semplicemente una cesura, mi sono lasciato e basta. È molto più difficile con un Erasmus alle spalle. Mettere un punto è un po' impegnativo e anche dopo il l'emesso ogni tanto è un po' una rottura di cazzo. A è stata la mia prima cotta, abitava nella mia stessa regione, ma in una provincia diversa. Per un po' ci siamo sentiti quando eravamo piccolini, puntualmente sempre in concomitanza con i periodi in cui questa persona chiudeva con le varie fidanzate, però è sempre caduto tutto. Poi, improvvisamente, nel momento in cui si trasferisce in un paese totalmente diverso, come appunto Abu Dhabi, questa storia diventa quasi più fattibile. Paradossalmente per lui era più facile prendere un aereo e venirmi a trovare a Siena, nel magico e inesistente aeroporto di Siena, per vedermi, rispetto a quando invece, magari, sarebbe potuto venire a Siracusa facilmente e farsi 2 ore di treno. La cosa divertente è che questa persona non solo si fa viva da un continente diverso, ma si fa viva anche da un passato e da una linea temporale totalmente diversa da quella presente. Faceva ridere perché da uno scambio di chiacchiere lui è arrivato a dire che noi ci eravamo sempre piaciuti, che era un peccato e che insomma voleva vedermi. Poi non si è mai saputo come, ci ha riprovato più volte, ma io l'ho sempre bidonato, lasciando un po' questa storia con un punto interrogativo che però per me è più un punto. Fanno ridere le tempistiche con cui ci scrivevamo, perché parliamo di lassi di tempo di almeno 2 anni. In quel periodo la vita mi faceva delle immense pernacchie della durata di un volo intercontinentale. Anzi, extracontinentale. La sera scrivevo, è l'alba di un amore inedito, il tramonto di un bacio onirico. A gambe incrociate soffocano i miei jeans le ginocchia. Faceva troppo caldo per essere settembre. N sistemava le ultime cose prima della partenza e la stazione sembrava così vuota, ma pullulava di gente. Il treno Intercity 606 in partenza da Bari Centrale diretto a Bologna è in arrivo al binario 3. Sembrava strillare una voce metallica. Accartocciati in un abbraccio, le sue labbra carezzavano le mie, serrate le nostre costole, crollavano le mani sui dorsi palpitanti. Accartocciati in un abbraccio, il suo respiro correva con il mio, umide le nostre fronti, rannuvolavano i nostri sguardi caldi. Accartocciati in un abbraccio, i suoi sussurri parlavano ai miei, morbidi alla nostra pelle, tremavano i nostri corpi travolgenti. Accartocciati in un abbraccio, la mia culla annoiava il pensiero, pesanti le mie lacrime, deboli ormai le mie braccia. Accartocciato, tu non ci sei, scrivevo soffocando. Faceva troppo caldo per essere settembre. Siamo fidanzati da 2 anni e presto N partirà per il Perù. La drammaticità tra noi c'è stata solo nel momento della separazione tra Bari e Bologna, ma siamo sempre stati separati dall'inizio. Ogni volta era un combinare orari di treni o autobus per vederci a Bari o a Bologna, ma adesso siamo qui insieme, anche se, come ho già detto, presto torneremo ad essere a chilometri di distanza. E mi sento di dire, con voce tremante, che la distanza non ci ha fatto e non ci farà male. Al contrario, credo che la nostra relazione sia cresciuta, esattamente come ha fatto la distanza. Sono stata davvero felice e onorata di aver ascoltato così tante storie durante la realizzazione di questa puntata. So che ci è voluto del tempo, ma voglio che ciò che mi scrivete riceva la giusta attenzione e cura, perciò per questa volta va bene così. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato per avermi e averci lasciato entrare nelle vostre vite, paure, speranze e conquiste. Non è per niente scontato ed è stato un dono di cui faremo tesoro. Quella che avete appena ascoltato era la seconda puntata di Amore Pendolare, un podcast indipendente e autoprodotto che raccoglie le voci, le storie e le statistiche di chi ha vissuto o vive ancora una relazione a distanza. Nella descrizione dell'episodio e su Instagram sono disponibili la bibliografia e la sitografia utilizzata per la sua realizzazione, qualora qualcuno fosse venuta voglia di approfondire gli argomenti che abbiamo trattato oggi. La prossima puntata parlerà di sesso. Spazieremo dal sexting all'astinenza, passando per relazioni aperte, monogamia e consenso. Fossi in voi non la perderei. E per chiunque volesse partecipare, raccontando la propria storia, vi ricordo che è possibile contribuire alla stesura della puntata inviando un'email all'indirizzo amorependolare@gmail.com. Vi consiglio inoltre di seguire anche il profilo Instagram di Amore Pendolare, così da non perdere alcun aggiornamento sul podcast e la sua realizzazione, e per poter interagire con me e con il resto della community. Ringrazio Samuele Picarelli Perrotta per la realizzazione del logo e Paolo Di Nicola per il supporto tecnico in fase di registrazione e montaggio. Infine, vi ricordo che purtroppo, così come accade agli amori pendolari che vivono in balia degli eventi già da molto prima che la pandemia rendesse tutto questo mainstream, anche questo podcast non potrà avere una cadenza regolare, perché sostanzialmente non sono in grado di potervela garantire. Ciò che però posso garantirvi è che non sparisco. Se non mi vedete è semplicemente perché sto ampliando i titoli da studiare per scrivere l'episodio o sto piangendo come una fontana per una delle vostre storie. Come sempre, se vi va, vi aspetto qui. Io sono Viola Caradonna e quello che avete appena ascoltato era il secondo episodio di Amore Pendolare. Alla prossima!